Questo pomeriggio volevo riprendere alcuni aspetti ancora sul tema di questa mattina, completando. Innanzitutto abbiamo assistito la speranza, quindi, è la fede vissuta, dicevamo, dentro il tempo, dell'importanza di vivere il presente, dell'importanza di vivere il tempo. E però il nostro tempo è fatto anche di passato e di futuro. Noi abbiamo un tempo che è passato nella nostra vita, nella storia, e un tempo che ci viene dato ancora in futuro. Allora, quali sono gli atteggiamenti anche che dobbiamo avere rispetto al passato e rispetto al futuro, gli atteggiamenti spirituali, per completare un po' il tema di questa mattina? È importante anche il nostro atteggiamento rispetto al passato, perché noi non sempre siamo liberi dal nostro passato. Certe volte il nostro passato ci pesa perché abbiamo dei ricordi brutti, dei ricordi non solo di sofferenza, ma dei ricordi anche di errori compiuti da noi, oppure del male che altri ci hanno fatto e noi ancora l'abbiamo lì, non l'abbiamo ancora digerito del tutto, non l'abbiamo ancora dimenticato, non l'abbiamo ancora sbloccato. Ecco, è importante anche l'atteggiamento rispetto al passato. Noi siamo anche il nostro passato, perché noi siamo la sintesi, oggi siamo il risultato di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, e poi anche il nostro futuro sarà condizionato anche da come noi siamo arrivati fino ad oggi. Rispetto al passato è anche fede questa, è anche fede, perché poi faremo qualche collegamento con l'Eucaristia. Per esempio, si dice che è memoria. Gesù Cristo dice: fate questo in memoria di me. Gli eventi, i fatti di Cristo sono passati una volta per sempre a livello storico, però noi rifacciamo la memoria nel presente e diciamo che questi fatti del passato hanno ancora una grazia per il presente, hanno ancora un'efficacia, hanno ancora una forza, una energia spirituale che ha un influsso ancora sul presente. Ora, i fatti di Cristo, siccome sono fatti del Figlio di Dio, sono unicamente di grazia, unicamente positivi. I nostri fatti passati possono ancora avere un influsso invece negativo. Tocca a noi purificarli, tocca a noi, diciamo, illuminarli da dentro, dare luce, voglio spiegarmi. Tocca a noi salvarli, questi elementi, perché mentre noi viviamo un fatto, non sempre, anzi di solito, non siamo capaci di viverlo, quel fatto, in un modo pienamente cosciente. Lo viviamo un po' come ci troviamo in quel momento, se siamo stanchi, se siamo ammalati, oppure siamo euforici, siamo superficiali. Lo viviamo in qualche modo, così come meglio possiamo. Qualche volta lo viviamo bene, qualche volta lo viviamo male, non per colpa nostra, qualche volta lo viviamo male anche per colpa nostra. Passato però il fatto, noi abbiamo la possibilità di riscattarlo. Se noi lo rivisitiamo, se noi lo rileggiamo, se noi torniamo indietro a farne memoria e prendiamo coscienza di che il Signore era presente anche là, in quel fatto. Però in quel momento noi non ci siamo accorti, non ci abbiamo pensato, perché eravamo distratti, perché eravamo eccetera. Possiamo recuperarlo dopo, questo fatto. E quando noi recuperiamo i nostri eventi di vita come fatti in cui è presente il Signore, noi li salviamo, noi li leggiamo in forma nuova. Diciamo anche noi: a quel tempo non ci pensavo, in quel momento non avevo capito, però adesso capisco perché. E vedere anche il nostro passato come presenza del Signore. Dicevo stamattina, siamo partiti da là, che il santo, il giusto, vive di fede, cioè legge la sua vita alla luce di Dio. E noi dobbiamo saper leggere anche il nostro passato alla luce di Dio. E non è un fatto nuovo questo che io vi dico, perché già nella Bibbia, quando gli ebrei, Antico Testamento, gli ebrei hanno vissuto l'Esodo, quando sono usciti dall'Egitto, Mar Rosso, deserto, eccetera, mentre vivevano questo fatto, non lo avevano vissuto, almeno pienamente, come fatto di salvezza, come fatto di liberazione. Anzi, imprecavano contro Mosè: perché ci hai portato qui a morire nel deserto? Brontolavano, non volevano mangiare la manna, si stancavano, insomma ne avevano una tutti i giorni. Vivevano male il momento, nel momento in cui stavano vivendo questi fatti. Dopo, una volta arrivati nella terra promessa, con l'aiuto dei profeti, riflettendo sul loro passato, hanno recuperato e hanno detto: veramente il Signore era con noi, veramente è stata tutta opera di Dio. In quel momento noi non sapevamo, anzi pensavamo che fosse una cosa fatta male e l'abbiamo anche vissuta male, però tornando indietro si può recuperare e rileggere, allora diventa storia di salvezza. Un altro esempio, il Nuovo Testamento, quando gli apostoli stanno con Gesù, vedono Gesù, l'ascoltano, ascoltano le sue parole, stanno con lui, mangiano, camminano con lui. Sì, lo apprezzavano, lo stimavano, però certe cose non le capivano, certe cose non le sapevano accettare. Cioè, tanto è vero che Gesù ogni tanto dice: volete andarvene anche voi? Non era capito. E li riprende qualche volta perché fanno concorrenza tra loro, chi è il più importante, eccetera. E certi fatti, certi episodi, certe frasi sul momento non le sanno leggere bene. Dopo la risurrezione, tornando indietro, allora col pensiero, con la meditazione, con la riflessione, recuperano il vero significato di quello che Gesù ha detto e ha fatto. Quindi il fare memoria è un tornare indietro per recuperare il nostro passato. Si dice ancora della Santa Vergine nel Vangelo di Luca: Maria conservava nel suo cuore tutti i fatti, gli avvenimenti che le stavano succedendo, li conservava nel suo cuore e li meditava. Vuol dire che il significato di quegli eventi si rivela un po' alla volta. Così nella nostra vita, i fatti di vita nostri si rivelano a noi stessi un po' alla volta. Quindi quelli del passato li dobbiamo rivisitare, li dobbiamo rileggere, dobbiamo tornare indietro. E questo anche fare Eucaristia, perché l'Eucaristia non è solo fare memoria dei fatti di Cristo, ma fare memoria della presenza di Dio nella storia, in Cristo, ma anche in noi, anche in noi. Quindi tornare indietro per fare memoria, per salvare il nostro passato. Allora rispetto al passato possiamo avere atteggiamenti diversi, forse abbiamo ancora delle cose da perdonare, forse abbiamo ancora delle cose in sospeso perché non ci siamo ancora accettati noi, la nostra persona, il nostro fisico, uno è grande vuole essere un po' più basso, uno è più piccolo vuole essere un po' più grande, uno è magro, uno è grasso, eccetera. Quindi noi abbiamo sempre qualche cosa per cui cioè, ma doveva essere, forse era meglio se, eccetera. Cioè, non ci siamo accettati, abbiamo ricevuto delle ferite forse che ancora continuano ad avere il loro influsso negativo sul presente. Dobbiamo cercare di guarire le ferite. Riusciamo da soli, riusciamo con la preghiera, qualche volta ci dobbiamo anche far aiutare da persone che leggono la nostra vita, perché noi non conosciamo mai bene noi stessi, perché siamo parte in causa nel giudicare. Qualcun altro dall'esterno ci può illuminare, ma è importante avere già la certezza che il Signore era presente anche nel nostro passato. E c'è comunque anche i peccati, anche i momenti di errore sono occasione di grazia, quando sono perdonati, appunto, quando, perché il Signore attraverso anche gli errori ci insegna, ci fa camminare, ci fa acquistare esperienza. Quindi il passato però non dobbiamo sentirlo sempre come un peso, non dobbiamo anzi come qualcosa fare la vittima: io ho avuto questo, sono sfortunato, quindi non sarò mai così. Questa è una lagna che ci blocca ancora, Non dobbiamo farci bloccare dal passato, tenerlo come un bagaglio nostro, ma come una miniera di ancora una fonte a cui attingere luce, perché il Signore ci ha insegnato nel passato e il nostro passato non smette mai di insegnarci mano a mano che noi lo rileggiamo alla luce di Dio. Quindi quando diciamo celebriamo la memoria, non solo per i morti, o fare anniversario, 50esimo di, 20esimo di, facciamo i nostri anniversari, cioè facciamo memoria del nostro passato, andiamo sempre con la luce che lo Spirito ci dà oggi a recuperare per ricavare sempre nuove lezioni dal passato, e in questo senso il passato nostro ci arricchisce sempre di più. Rispetto al futuro invece dobbiamo avere questo atteggiamento di vigilanza, perché se noi viviamo il presente con la luce del nostro passato, stamattina abbiamo insistito su quello, volevo completare dicendo che Gesù nel Vangelo dice spesso: vegliate, vigilate, Fate attenzione, state svegli, dice, vegliate per non cadere in tentazione. Cioè la tentazione è ciò che ti si presenta ogni giorno. Se tu non lo sai interpretare bene, ti porta fuori strada. Se tu invece sei presente, sei vigilante, sei attento, vegli, se il padrone sapesse a che ora viene il ladro in casa sua, veglierebbe. Cioè, dice no. Perché noi non prevediamo che vengano i ladri, perché se sapessimo che staremmo svegli, staremmo attenti e dobbiamo stare sempre vigilanti affinché non in allarme continuo, ma con quell'attenzione di fede per cui ogni fatto che ci capita o che ci capiterà, quindi il futuro, noi dobbiamo avere questa attenzione, questa attesa di Dio, perché come Dio si è manifestato nel nostro passato, così si manifesterà ancora. E dobbiamo saperlo riconoscere. L'esempio di Maria, l'incarnazione, qui a Loreto ricordiamo in modo particolare questo mistero. Il Vangelo di Luca ci presenta queste due annunciazioni a Zaccaria e a Maria Santissima. Zaccaria, che è un uomo, un sacerdote, quindi istruito, preparato alla legge ebraica, conosceva bene tutte le cose, era a Gerusalemme, era nel Tempio. Stava offrendo l'incenso nel tempio, quindi era nel posto, diciamo, della rivelazione di Dio più ovvia, più normale. Ebbene, gli appare l'angelo, no? Come si dice nell'Annunciazione, ma lui non sa riconoscere la presenza di Dio in questo. Tanto che l'angelo dice: rimarrai muto perché non hai creduto, o hai esitato a credere, o non hai saputo vedere subito la presenza di Dio. Il linguaggio è quello che è, della Bibbia. Però il significato è che Zaccaria non sa riconoscere. E per contrasto, San Luca, lo stesso evangelista, descrive invece l'annuncio a Maria. Maria è una donna, quindi non particolarmente preparata, come era a quel tempo. Non era Gerusalemme luogo santo, ma era in Galilea. Galilea è ritenuta una terra un po' eretica. Era non nel tempio, neanche nella sinagoga, era in casa sua. Quindi nella vita ordinaria, nella vita più comune, e Maria, l'annunciazione, sa essere disponibile. Quindi è stata presa, è stata colta, diciamo, dalla presenza di Dio, non impreparata, ma lei vigilante, attenta. Quindi l'obbedienza, la disponibilità di Maria, non è frutto così perché lei in quel momento era più intelligente, è perché aveva un atteggiamento interiore coltivato. Noi lo ricaviamo dal risultato. Questi sono atteggiamenti che si creano un po' alla volta nel nostro tempo. Quindi ecco. Vivere la speranza significa appunto sentire e vivere la fede nel nostro tempo, anche nella nostra vita, compreso il passato che ci continua a insegnarci e nel presente, diciamo, perché il tempo di grazia è questo, il tempo di grazia. Non aspettiamo un altro, non aspettiamo domani avrà la sua grazia, l'anno prossimo avrà la sua grazia, ma noi dobbiamo cogliere quella dell'oggi. Quindi questo ci fa crescere nella nostra vita spirituale. Passando allora anche a un'altra dimensione, questa mattina dicevo, ma come, quali mezzi ci sono dati a noi per camminare? Perché credo che dovete avere questa certezza di essere venuti a Loreto in pellegrinaggio anche, e nessuno di noi tornerà a casa come era prima. Nessuno, tutti noi torneremo anche diversi, sicuramente arricchiti in qualche modo, sicuramente con qualche cosa di positivo in più. Ed è questo anche la grazia del giorno, sapere qual è il nostro prossimo passo nel cammino spirituale. Perché certo, diciamo, tutti siamo chiamati a essere santi, perfetti, però uno dice, ma chissà quando ci arriverò, speriamo di arrivarci, chi lo sa. Ma quello è l'obiettivo finale. Se io penso subito a quello, perdo di vista il mio obiettivo, io devo sapere a che punto sono arrivato oggi, in concreto. Nella vivere la fede, nel sentire Dio presente nella mia vita, nel donare il tempo alla comunicazione con Dio e capire anche quali sono gli ostacoli che ho ancora in questo momento e sapere quali sono i prossimi blocchi che devono essere sbloccati, cioè fare un passo in più, un gradino in più e dobbiamo chiederci questo. Farci aiutare anche se non riusciamo a leggere da soli la nostra vita e dire ecco questo è il mio cammino fino adesso, ma adesso io a che punto sono? Non accontentarci, cioè sapere che sono chiamato ad andare più avanti e riuscire a conoscere qual è il prossimo ostacolo che devo cercare di sciogliere. Quindi il crescere è una cosa continua, non si finisce mai e si sta poi al massimo livello possibile ogni momento. I mezzi, beh, questo io non voglio approfondire qui tutto perché non è possibile, ma richiamo quello che noi abbiamo la vita di fede, la vita di fede come si esprime, dicevo, i gesti anche esterni, le pratiche religiose, la preghiera, i sacramenti, certamente sono questi i nostri mezzi abituali, vissuti bene, perché hanno dei significati molto profondi. Quindi se noi celebriamo, partecipiamo all'Eucaristia, ci accostiamo al sacramento della riconciliazione in un modo dovuto, se noi preghiamo come la preghiera esige, se noi viviamo di carità, di amore, di condivisione, e queste sono le nostre verifiche. Sono i doni in pratica che il Signore Gesù Cristo ci ha dato negli ultimi giorni della sua vita, un po' come testamento, un po' come doni che ci ha affidato, sono tutti raccolti un po' là, tra il Giovedì Santo, il Venerdì Santo il giorno di Pasqua. Intorno a questo ci sono un po' tutti questi doni, la cena, l'ultima cena, Gesù dice fate questo in memoria di me, quindi l'Eucaristia, vivere l'Eucaristia. E l'Eucaristia ha proprio questa dinamica di passato, presente e futuro. C'era quella antica preghiera o sacrum convivium, che si diceva in latino, no? O sacra mensa, in cui si assume il corpo e il sangue di Cristo, che è una memoria del passato, celebrata nell'oggi e pegno della gloria futura. Quindi c'è il passato, c'è il presente e c'è il futuro. E noi dobbiamo essere persone, uomini e donne eucaristici. Il Papa nell'enciclica sull'Eucaristia, quando parla di Maria, chiama donna eucaristica, perché appunto sapere fare memoria del passato, celebrare il Signore nel presente, cioè rendere gloria, rendere grazie e anche prendere coscienza del presente, e l'apertura al futuro, l'apertura, la disponibilità a quello che sarà domani e dopodomani. Quindi vivere l'Eucaristia, il battesimo, i sacramenti in genere, il perdono, la riconciliazione, il battesimo. San Luigi Maria di Montfort, voi, noi nella celebrazione questa sera, no, faremo allusione specifica al battesimo, perché la consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di Maria, dice Montfort, non è altro che una rinnovazione delle promesse del battesimo. Il battesimo è un seme, un germe, è un inizio. Noi o chi per noi, però dobbiamo ratificare queste promesse, dobbiamo prendere sul serio, e se non l'abbiamo vissuto fino adesso bene, dobbiamo incominciare d'ora in poi. C'è un cammino, quello che non hai fatto finora lo puoi fare ancora, lo puoi fare, e se lo fai con tanto amore recuperi anche il tempo che hai perso, non è la quantità del tempo, è il grado di amore con Dio verso il prossimo al quale noi possiamo arrivare. Quindi il Gesù nel Giovedì Santo ci dice l'Eucaristia, ci dà l'Eucaristia, ci dice il servizio, lava i piedi e poi dice quello che ho fatto io fatelo anche voi. Quindi l'amore reciproco, la carità tra di noi, e questo è anche uno dei termometri, perché se uno vive col muso lungo, chiuso in se stesso, chiuso in casa, eremita, no? Per conto suo, ci sono anche gli altri, il prossimo, l'amore al prossimo, i fratelli, non possiamo chiuderci. In qualche modo dobbiamo sentire e condividere, quindi la carità anche pratica, l'aiuto, la solidarietà, nella misura del nostro possibile, perché nessuno ci chiede di fare in quantità che ci è impossibile, ma quello che ci è possibile è tutto quello che ci è possibile. Così ancora Gesù ci dona sua madre, l'ho già accennato stamattina, cioè dei piedi della croce, quindi prendi Maria con te come guida, come modello, ecco tua madre, perché Maria ci ha preso, ha detto anche a lei dall'alto della croce ecco tuo figlio, e Maria ci prende seriamente come figli, vuole adempiere la sua missione di continuare ad avere non solo il figlio Gesù Cristo ma anche ciascuno di noi. Lei si impegna, si interessa, è preoccupata, cioè vuole che noi camminiamo a conoscere e amare più profondamente il Signore. Quindi si prende cura di noi e noi dobbiamo prenderla come modello, come guida. Lo Spirito Santo, la sera della Pasqua, Gesù dice ricevete lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è proprio questa energia che sta in noi, l'energia di Cristo che ci è data. Quindi questi sono i mezzi, la parola di Dio naturalmente, la parola di Dio, perché la parola e noi ascoltiamo, meditiamo, quindi produce in noi dei risultati, dei frutti. Quindi questi naturalmente sono i mezzi evangelici che noi abbiamo. E Monfort ha utilizzato questi, non è che vuole proporre delle cose diverse. Però vi dicevo, e vengo al Rosario un momento, perché verso la fine c'è Monfort che parlava a della gente semplice, al popolo, alla popolo di campagna, si era chiesto tante volte, ma uno strumento, un mezzo per dare alle persone un metodo, una scuola, un qualche cosa che possa essere a loro disposizione, e ha puntato proprio sul Rosario. E qui dicevo, non è solo per celebrare la festa di oggi della Madonna del Rosario, ma effettivamente il Rosario, che non è una preghiera liturgica come la Messa, come le Lodi, i Vespri, però è proprio perché è una preghiera così anche popolare, ha un'efficacia molto molto importante, intanto perché, così per riassumere, perché poi il Papa nella sua lettera lo spiega, e anche i motivi per cui questa preghiera era prediletta da San Luigi Maria Monfort. Intanto perché è una preghiera che si adatta a tutti i livelli della vita spirituale, si adatta per chi è ai primi passi come per chi è molto avanzato. E mi spiego, la preghiera del Rosario è una preghiera recitativa, ma anche contemplativa. Recitativa perché si impara a recitare il Padre Nostro, le Ave Maria e il Gloria, tre preghiere che tutti sanno, che imparano facilmente. Quindi uno, all'inizio il Rosario può servire anche come esercitazione, cioè volontà di prendersi il quarto d'ora, 20 minuti per recitare. Anche se ancora non l'hai capito, però prova, esercitati, è proprio come uno quando incomincia a camminare, insomma prova a correre, vediamo che cosa, perché i muscoli si fanno anche man mano che si esercitano, e così un po' nella vita spirituale si impara anche man mano che ci si fa l'esperienza. All'inizio il Rosario può essere anche solo una preghiera recitativa, da soli o insieme. Se non è da soli, insieme c'è più solidarietà. Qualche volta si preferisce stare insieme perché ci si sostiene, qualche volta si preferisce dirlo da soli perché si vuole meditare con più calma, è già un altro livello. Quindi può essere recitativo all'inizio, poi man mano che si va avanti, intanto non è solo una recita. Il fatto di ripetere l'Ave Maria è fatto perché non è che noi siamo obbligati a stare attenti a tutte le parole che diciamo per 50 volte l'Ave Maria, ma la ripetizione che viene meccanicamente crea un clima, e il nostro pensiero durante quel clima, durante quel periodo là, può anche andare altrove. Ecco perché noi meditiamo i misteri della vita di Cristo mentre diciamo l'Ave Maria. Meditiamo i misteri, è un secondo passo. I misteri sono come dei quadri, sono come delle scene che noi conosciamo perché le abbiamo già letti al Vangelo, ce le hanno spiegate, ce le immaginiamo, mentre recitiamo però andiamo a imparare qualche cosa dal mistero che contempliamo in quel momento. È già una meditazione, quindi non è più l'attenzione alle Ave Maria, non è più solo recitativa, ma si comincia a meditare. C'è anche un terzo livello, e Monfort lo dice qui nel Segreto del Rosario, c'è anche un terzo livello. A un certo punto ti capiterà, almeno ogni tanto, che tu, normalmente noi impariamo a meditare i misteri della vita di Cristo con Maria, e questo perché ci insegnano sempre, i fatti della vita di Cristo ci insegnano, però ti capita ogni tanto che non sono più solo i misteri di Cristo che tu mediti, ma sono i tuoi misteri, sono la tua vita. Ecco il fare memoria di cui dicevo prima, cioè tu in quello spazio là del Rosario ti vengono in mente le tue scene, i tuoi fatti di vita, e se tu li riguardi alla luce di fede, tu stai contemplando di nuovo Dio che è all'azione nella tua vita, che è stato all'azione nella tua vita, ma tu in quel momento non ti sei accorto, non ti sei accorta, adesso lo scopri. Quindi è la tua vita che diventa materiale di meditazione. Quindi non sono distrazioni. Noi diciamo, ho recitato il rosario, però la testa chissà dov'era. Sono tante distrazioni. Possono essere distrazioni se noi non conserviamo il clima di fede, ma se uno dice il rosario alla sera e durante il rosario gli viene in mente quello che ha vissuto di giorno e cerca un po' di applicare la fede per dire o che è riuscito o che non è riuscito o che poteva fare diversamente, eccetera. Cioè ripassa il materiale come in un filmino, no? Ripassa il materiale della sua vita che è scorsa e lo medita, lo rimedita come Maria conservava nel suo cuore e meditava. Quindi il rosario è l'occasione per sottoporre a meditazione i misteri di Cristo, ma anche quelli che chiamiamo i nostri misteri, la nostra vita. C'è anche un altro livello ancora, quando noi non siamo più preoccupati né della recita, tanto recitiamo così, ma il clima si è creato e siamo immersi in Dio e basta, siamo assorbiti da Dio e basta. A volte succede, anche non solo a Padre Pio, non solo a quelli che avevano visioni, eccetera, ma succede a tutti. Io ho incontrato delle persone che mi hanno detto, un giovane ricordo, che dice io avevo una vita molto disordinata, poi in occasione di una difficoltà, di una sofferenza, ho ripescato un po' la mia fede in qualche modo, e mi dice: per alcuni minuti io ho sentito la presenza di Dio nella mia vita in un modo fortissimo, ma che mi ha dato una pace tale, per cui adesso, passati quei 5 minuti, adesso sono andato di corsa a recuperare le messe, le preghiere, perché voglio che mi capiti ancora una volta quella esperienza là. È durata pochissimo, però il ricordo ce l'ho dentro di me in un modo vivissimo. E questo lo spinge a continuare, col desiderio di riprovare ancora. Queste sono delle esperienze spirituali profonde. E c'è un numero qui, mi pare il 78, del Segreto del Rosario di Montfort, in cui lui, perché racconta, poi si vede tra le righe, che racconta ciò che lui ha provato. E appunto racconta, dice queste cose. Dice: il Rosario è una preghiera orale all'inizio, per incominciare. Poi dopo diventa meditazione, diventa orazione, poi può succederti anche che il Signore ti prende e ti parla Lui. Quindi non esiste più niente, ci sei tu e Lui, non sai più neanche raccontarlo dopo. Però succede. Allora dice: tu nel prima occasione, quando è recitativo, cerca di essere fedele a dire il rosario, di non mancarlo, di prenderlo come scuola, i primi passi. Fedeltà, anche sforzo di volontà anche. E poi piano piano lo gusterai quando arriverai a meditare i misteri di Cristo e i tuoi misteri, la tua vita, perché impari a ricavare delle cose bellissime che non avevi mai scoperto prima, e devi essere perseverante anche in questo, ecco perché devi dirlo bene, eccetera. Poi dice: quando ti succede invece che è il Signore che ti prende, allora lascia fare a Lui, e dice Monfort un po' ironicamente: per quel giorno lì ti basta quello, no? Ti può bastare per quel giorno, no? Per cui veramente il rosario è una preghiera quindi mariana, perché usiamo le Ave Maria e prendiamo anche Maria come modello. È una preghiera centrata su Cristo, perché meditiamo i misteri della vita di Cristo, ma è anche una preghiera che ci permette di assorbire, di assimilare anche meglio, di leggere diversamente la nostra vita. E è una preghiera che va bene quindi per chi incomincia, e va bene anche per chi è in alto. Nell'introduzione, sempre di questo libretto di Montfort si rivolge a diverse categorie di cristiani, e con parecchia ironia, no? Che bisogna leggerci sotto. Allora il primo si rivolge ai sacerdoti, dice: voi trombe dello spirito, trombe del Vangelo, no? Voi che predicate agli altri, dice, vi preoccupate di parlare bene, vi preoccupate che chi ascolta dica: oh, come bravo quello, e quindi gloria del mondo, no? Raccomandate il rosario, ditelo voi però prima, fate prima esperienza voi e poi proponete il rosario agli altri, che vale molto di più che una predica, una conferenza che ti fa che ti fa clamore, che ti fa applaudire, eccetera, così stoccatine a tutti i preti, no? E poi si rivolge ai peccatori, cioè tutti, no? Se tu invece sei ancora nella difficoltà, nel cammino di fede, ti senti ancora avvolto nel male, non avere paura, perché lì è molto dolce, molto, molto così misericordioso. Dice, il rosario è proprio per la tua conversione, è proprio perché il Signore vuole un tuo cammino, è proprio perché ti vuole bene, che ti vuole tirarti fuori da questa situazione, non temere, eccetera. Poi si rivolge a un certo punto ai bambini, eccetera, e quando si rivolge alle persone spirituali, dice, persone spirituali possono essere non solo le suore, i preti ancora, quelli che fanno vita contemplativa, pregano tanto, ma anche noi, quando pensiamo di essere avanti un po' nella nostra vita spirituale, perché abbiamo riempito la nostra vita di pratiche, recitiamo tante cose, facciamo delle offerte, andiamo in pellegrinaggio, andiamo a messa, eccetera, eccetera, abbiamo riempito la nostra vita di tante cose, abbiamo tutte le nostre devozioni ben ordinate, e lui dice come in un'aiuola, dove abbiamo messo tutti i nostri fiori, tu stai qui, quello va bene di qua, quella è coltivata, bene, bene, bene. E dici, io ti propongo adesso il rosario. Cioè, beh, mi viene a disturbare, perché io ho già messo tutto a posto, la mia aiuola, è già tutta in ordine. Allora dice, non abbiate paura che questo alberello di rose, rosario, no, venga a disturbare le vostre devozioni, il vostro cammino spirituale. Non solo non viene a disturbare, ma viene a farvi vivere meglio quello che voi già avete nella vostra vita. Quindi è una energia, uno sforzo, un impegno. E sul rosario, dicevo che nella lettera del Papa, che è riportata sempre in questo volume verso la fine, il Papa, quando parla del rosario, secondo me è un approfondimento che lui ha fatto molto originale. E ve lo segnalo perché se riuscite a tenerlo a mente, se no va bene, non importa. Ci sono questi 5 livelli che sono esposti nella lettera sul rosario. Il primo è il numero 13, 14, 15 in avanti, così. Il numero 13 dice, il rosario è un ricordare Cristo con Maria. Ecco, ricordare, abbiamo detto, è fare memoria. Quindi il rosario è per fare memoria, anche la nostra. E non mi fermo perché mi sembra che l'ho spiegato. Un secondo è, il rosario è un imparare Cristo da Maria, perché man mano che io contemplo i misteri di Cristo, c'è sempre qualche cosa del Vangelo che ancora non è entrata nella mia vita, imparo sempre qualche cosa. Imparo, lo conosco, prendo coscienza, però imparare, secondo il Vangelo, non vuol dire solo averlo nella testa, vuol dire averlo nella vita, quindi metterlo in pratica. E il terzo atteggiamento è conformarsi a Cristo con Maria. Conformarsi vuol dire, se io prendo Cristo come modello, è perché io voglio fare come Lui, voglio trasformarmi, conformarmi a Lui, piano piano fare in modo che possa dire anch'io, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, fino a questa trasformazione nostra in Cristo. La conformazione e la consacrazione, e qui cita anche Montfort proprio sotto questo paragrafo. Poi c'è, siccome il rosario è una preghiera, la preghiera è anche una supplica, è anche essere sacerdoti, pontefici, perché ognuno di noi è sacerdote nella Chiesa. I sacerdoti, i preti, sono i sacerdoti per il ministero, per un certo servizio, sono una cosa speciale, particolare. Ma quello che è più importante nella Chiesa è ciò che è ordinario, ciò che è comune. Ora, il sacerdozio comune di tutti i fedeli, in base al battesimo è di tutti, è più importante, nel senso che è di tutti e sempre. Quello dei sacerdoti è perché c'è un bisogno di celebrazione, di presiedere la celebrazione. Ma il sacerdozio di tutti i fedeli è una cosa preziosa, cioè noi come Cristo siamo chiamati a essere pontefici con Dio, cioè portare anche gli altri a Dio, portare anche il mondo a Dio. Ecco perché ci sono anche le suppliche, le domande, le preghiere, le intenzioni, preghiamo per la pace, preghiamo per questo, preghiamo per gli ammalati, perché ci facciamo carico di tutte queste cose per farle presente al Signore, non perché Lui abbia bisogno di ricordarle ovviamente, ma è che noi diventiamo pontefici, partecipiamo del sacerdozio di Cristo. Quindi il rosario è anche un supplicare, e qui dice supplicare Cristo con Maria. E l'ultimo atteggiamento è annunciare Cristo con Maria, è l'apostolato. Quindi il rosario, detto insieme, detto anche privatamente come preghiera, detto in comune, proposto agli altri, diventa una catechesi anche per gli altri. Se tu lo proponi, tu fai apostolato, tu annunci Cristo. Quindi questi cinque livelli ti fanno vedere come sia veramente così, non una formula magica, ma una scuola di fede, il rosario. Volevo terminare, gli ultimi 5 minuti. Qui in questo libretto c'è, tra gli altri atteggiamenti, non andare a cercarlo adesso, questa mattina vi ho detto la croce, la provvidenza, eccetera, la presenza di Maria. C'è un atteggiamento che non ho nominato. No. Volevo concludere, dicevo, qui c'è un atteggiamento che si chiama abbandono a Dio. Abbandono completo a Dio. L'abbandonarsi a Dio, già l'ho citato un po', Gesù muore affidandosi al Padre: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La consacrazione a Gesù per mezzo di Maria è detta anche un affidamento, cioè un abbandonarsi totalmente a Cristo per mezzo di Maria. San Luigi Maria di Montfort, proprio quando propone questa consacrazione, e lui fa secondo un po' la mentalità del tempo, dice: devi dare a Cristo per mezzo di Maria tutte le tue buone azioni, passate, presenti e future, i tuoi meriti che hai acquistato, i meriti. Oggi noi non parliamo più tanto in questi termini, come se i meriti fossero delle monete accumulate, per cui no. Però in qualche modo l'esperienza di fede che uno vive, dicevo già questa mattina, può essere anche perduta, può essere anche scassinata dai ladri. Qualcuno, c'è cioè una situazione, una tentazione, qualcuno che un ostacolo che incontriamo e perdiamo il cammino fatto. Quindi il pericolo c'è, la fragilità c'è. Quindi è importante anche la perseveranza. Ma Monfort dice: affida tutto a Maria. Nelle sue mani i tuoi meriti sono più sicuri, cioè la tua maturità spirituale è più sicura. Affida tutto a Maria, non solo perché lei te lo conserva, ma anche, dice Monfort, per esercitare la dipendenza, per esercitare l'umiltà. Cioè, noi siamo sempre attaccati per orgoglio nostro alla proprietà, alle proprietà. Certo, a un certo punto uno capisce che deve distaccarsi dalle proprietà materiali, però non è facile distaccarsi da noi stessi, cioè la bella figura che vogliamo fare, cosa diranno gli altri, il certo successo, eccetera. Oppure anche dire, autogratificarsi e dire spiritualmente: però ho fatto dei buoni progressi, alla fine sono un bravo cristiano, ho camminato, sono quasi quasi arrivato. E sentire ancora come un merito nostro, come un'opera nostra questa. E quindi ancora l'orgoglio, no? E Monfort dice: l'orgoglio sottile che invade tante volte le anime spirituali, così facile per le anime spirituali. Quando cioè sentiamo anche il progresso spirituale come un merito nostro. Allora Monfort dice: se tu affidi tutto nelle mani di Maria, è come se perfino il tuo progresso spirituale non lo ritieni tuo come proprietà, cioè non ti interessa più tenere il conto, tu ti abbandoni totalmente. Non ti interessa più neppure dire: oggi ho migliorato, oggi sono stato più bravo, quindi, perché l'orgoglio si insinua. Quindi questa totale. E non è un affidare a Maria per dire non mi interesso più, no, ma per dire io mi affido a lei, io il mio dovere è di camminare ogni giorno. E c'è una preghiera di Monfort nel Segreto di Maria, preghiera a Maria, dove dice: ti chiedo non visioni, non cose spirituali, ma la pura fede come l'hai vissuta tu quando eri sulla terra. Alla Madonna si rivolge. La fede di dire sempre Amen. La fede di vedere sempre il Signore nelle cose. Ecco, questo è l'abbandono, cioè chiedere soltanto di vivere di fede. E per cui ecco, l'abbandono è questo anche distacco, il distacco, il distacco. I monaci antichi, gli eremiti, Medioevo, no? Il distacco anche da noi stessi. Ed è difficile quando Gesù dice: Se tu perderai la tua vita, la ritroverai, la tua anima, la tua vita. Se tu invece pensi di guadagnare la tua vita, cioè io secondo il mondo, guadagnare l'anima, la vita, e dire io ho avuto successo, io sono ricco, mi sono imposto, ho potere, eccomi qua, sono riuscito, non ho fatto fallimento, no? Nella mia vita, ho avuto successo, quella è la realizzazione, secondo il mondo. Ma Gesù dice, se tu prendi questa, ti sembra di avere guadagnato la tua vita, l'hai persa in realtà, l'hai persa, non è questo. Invece, quando ti sembra di averla persa secondo la logica del mondo, cioè quando non ti interessa più né il successo, né la bella figura, né le ricchezze, eccetera, ti sembra di aver perso tutto, invece è allora che tu salvi la tua vita. Non che salvi l'anima dopo la morte, ma è allora, Gesù dice, è allora che tu hai ritrovato te stesso, è allora che tu veramente hai la tua identità vera. Quindi il distacco è questo, no? Questo spogliamento di noi stessi, perfino dell'orgoglio di essere bravi spiritualmente. Basta.
Sentito l'applauso.